State ascoltando SBS Italian.
Dunque abbiamo il piacere questa mattina di tornare a ospitare ai nostri microfoni Giovanni Floris, celeberrimo volto TV, conduttore televisivo, giornalista, presentatore, inviato, scrittore e saggista, il quale ha appena pubblicato per la casa editrice Solferino il suo ultimo libro dal titolo L'Alleanza, noi e i nostri figli, dalla guerra tra i mondi al patto per crescere. Intanto Giovanni, grazie per la disponibilità e ben ritrovato virtualmente in Australia.
Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito, per farmi visitare almeno via audio l'Australia.
Giovanni, allora parliamo di questo tuo ultimo libro, testo che mi è sembrato quasi partire da una serie di riflessioni personali sul ruolo del genitore, dalle quali sono poi discese una serie di considerazioni sui rapporti intergenerazionali. Ma intanto ci spieghi come si passa dal titolo al sottotitolo, o meglio dal sottotitolo al titolo, cioè dalla guerra dei mondi alla definizione di alleanza?
Guarda, La guerra dei mondi era il titolo che mi suggeriva un amico quando ho detto voglio parlare del rapporto padri-figli. Disse, beh, allora lo devi titolare La guerra dei mondi. Vi ricordate che era un film fantascientifico in cui venivano gli extraterrestri e si cercavano di impossessare il pianeta Terra? E gli ho detto, guarda, no, purtroppo, diciamo, sarebbe forte come titolo, però non rende l'idea, perché la mia idea è che fondamentalmente il mondo è uno. Il mondo è uno, le risorse sono un unicum, il linguaggio, le parole che dobbiamo usare sono le stesse. Che poi ci sia una divisione all'interno dello stesso mondo è il problema di cui voglio parlare. Io sono convinto che la linea di frattura tra generazioni è in Italia, forse non solo in Italia, ma quello me lo direte voi, se anche in Australia, è il problema dei problemi. È la linea di frattura su cui si sistemerà il dibattito politico nei prossimi anni. Il dramma è che noi abbiamo due generazioni, non tante generazioni come normali. Noi abbiamo una che arriva fino ai dagli 0 ai 30-35 anni e una che comprende tutte le altre persone dai 35 in poi. Tutte le risorse del paese sono destinate agli adulti e agli anziani. Tutta la politica del nostro paese è immaginata per dare soddisfazione a chi ha più di 35 anni. Chi sta sotto è dimenticato.
Senti Giovanni, ci spieghi un po' il rapporto tra questo libro e quest'annata particolare, cioè in che modo la pandemia ha influito sullo sviluppo del libro, perché lo spunto sembra nascere da questioni senza tempo, appunto come dicevamo i rapporti intergenerazionali, per poi in realtà immergersi nei temi, nelle difficoltà e nelle novità introdotte da questo 2020. Quindi ti chiedo in che modo questo 2020 sia entrato nel contenuto del testo modificandolo, che tipo di valutazione anche hai fatto nel momento in cui hai pubblicato un libro che non parla della pandemia in un anno nel quale il coronavirus ha monopolizzato gli spazi anche fisici e mentali di tutti noi. Sul piano editoriale non è stato un rischio? E poi, insomma, in un certo senso sembra in alcuni passaggi che questo 2020 sia la cornice, in altri invece che abbia proprio contribuito a stimolare alcune riflessioni, rivalutando per esempio la qualità delle nuove generazioni, in altri ancora che abbia rovesciato il paradigma e che lo abbia plasmato. Insomma, qual è il rapporto tra libro e pandemia?
La pandemia è una cosa che succede. La linea di frattura tra le generazioni è il contesto in cui succede. Io immagino questa divisione tra adulti e più giovani, come sai quando nei deserti non c'è l'acqua e si spacca il terreno, no? Questa è proprio una linea di frattura, una cesura del nostro paese. Su questa succede tutto. Succedono gli sviluppi del mercato del lavoro, succedono gli sviluppi demografici, succede l'epidemia. Allora, nel momento in cui arriva il Covid, noi ci accorgiamo che subito le reazioni sono a tutelare o attaccare uno dei due mondi. La prima reazione è stata chiudere le scuole, oppure prendersela quei ragazzi che giravano per la movida. La seconda è stata, beh, ma allora chiudiamo i più vecchi a casa, così almeno noi possiamo circolare tranquillamente. Nessuno ha pensato che anziani e giovani vivono nello stesso mondo e che quindi il problema non è il soggetto, non è il giovane o l'anziano, il problema è l'autobus che porta il giovane dall'anziano, il giovane a scuola, l'anziano a ritirare la pensione. Il problema della nostra testa è che è talmente concentrata a difendere quelli che noi pensiamo essere i nostri interessi individuali o collettivi, se ragioniamo in chiave di generazione, che si perde la tutela di quegli interessi stessi. Per pensare a chi dovevamo recludere dentro casa non abbiamo pensato a riformare gli orari delle città, non abbiamo pensato a riformare i pullman, non abbiamo pensato che viviamo in una società circolare in cui tutto quello che succede si ripercuote l'uno sull'altro. Quando succede la pandemia e si paga la frattura tra generazioni in termini di meno salute. Ma quando succedono le crisi economiche, ad esempio quella portata dalla pandemia, ugualmente pagano i più giovani e pagano le donne in Italia, perché le donne vengono a questo punto cacciate definitivamente fuori dal mercato del lavoro che riservava a loro dei lavori più a rischio dal punto di vista della struttura, della sicurezza, e le rimanda nelle famiglie a svolgere il lavoro di cura. I giovani perdono i lavoretti, i lavori nero che avevano trovato, e come sempre c'è una parte più tutelata che pensa di passare così la nottata, cosa che poi non sarà.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Giovanni Floris, giornalista, scrittore, conduttore di fortunate trasmissioni televisive, il quale ha pubblicato il libro dal titolo L'Alleanza sui rapporti intergenerazionali in Italia e nel mondo. Adesso hai utilizzato una metafora, quella dell'autobus, Giovanni, nel libro, per descrivere questa relazione, in questo caso i rapporti di forza, questa alleanza tra le generazioni, utilizzi una serie di altre figure, cioè quella del mito di Enea che fugge da Troia con sulle spalle il padre Anchise e il figlio Ascanio, c'è anche l'immagine della piramide rovesciata invertita con i nonni e i genitori che devono sostentare e caricano di aspettative i figli, circostanza che ha portato, diciamo, indirettamente alla stipula di questo patto, questa alleanza che è diventata l'unica alternativa possibile, sembra, allo scontro generazionale. Non esiste però una terza via, cioè siamo condannati o allo scontro tra generazioni, tra virgolette, civiltà, o alla colonizzazione e all'assistenzialismo dell'una verso l'altra?
Guarda, l'esempio di Anchise Enea è illuminante, perché Enea non c'è più, cioè qua siamo tutti Anchise che vorremmo stare sulle spalle di gente che non lavora più, che se n'è andata all'estero, che appena può fuggire dall'Italia. Allora assolutamente la terza via è l'unica via. O questo paese si svuota, perché noi riusciamo a far scappare i più giovani perché vogliono uno sviluppo di vita legittimamente più soddisfacente per se stessi e quindi vanno all'estero. Ma facciamo scappare anche i più anziani, perché nel momento in cui tutte le risorse dei più anziani devono essere necessariamente redistribuite da loro a padri e figli, perché quando loro hanno, tu considera che l'Italia spende un euro per scuola, ricerca, università e nel contempo ne spende 5 per pensioni. Quindi questi nonni che si trovano con la gran parte delle risorse dello Stato sono brave persone, quindi alla fine le danno ai più giovani, le danno ai propri figli, pagano le bollette, mantengono o pagano le vacanze o pagano l'affitto di casa alle generazioni successive. Quindi stanno male pure loro. E allora se ne vanno i più giovani, scappano anche i più anziani, perché poi alla fine fanno la fila per andare in Portogallo, in Tunisia, dove le pensioni vengono tassate molto meno che in Italia. A quel punto non è una terza via l'alleanza, è l'unica via, perché o svuotiamo questo paese e rimaniamo soli, noi cinquantenni che votiamo i partiti se ci regalano quota 100, cioè se ci fanno uscire dal lavoro un anno prima, e facciamo vincere le elezioni sulla base del nostro interesse, di quello che ci sembra essere il nostro interesse, percepire una pensione che poi nessuno pagherà più perché i ragazzi non lavorano e non versano i contributi, o svuotiamo il paese o arriviamo a ridistribuirci le risorse, riformattarci anche mentalmente, cercare in qualche modo di fare sì che i nostri figli, che sono così pochi, perché dal punto di vista demografico noi facciamo ormai pochi figli, perché è un disagio tale portare avanti una famiglia in un paese che spende solo per pensioni, che è difficile fare un figlio. Quando lo fai pensi che debba essere l'uomo più importante del mondo o la donna più importante del mondo, e che a lui vanno riservate tutte le energie e tutte le risorse. O ci rendiamo conto che così non si va avanti e ci riformattiamo e riorganizziamo un paese distribuendo le risorse anche per garantirci un futuro, oppure ci svuotiamo a livello tale che sarà difficile anche solo ragionare di politica.
E come dicevi poco fa e come sostieni nel libro, diciamo che il nostro inverno demografico corrisponde anche ad un inverno democratico, cioè i paesi senza giovani sono anche quelli a democrazia più imperfetta.
Sì, anche perché alla fine i giovani non si interessano alla politica, perché se la politica diventa un qualcosa che garantisce solo una parte della nazione, loro già li abbiamo formati mentalmente che si salva solo l'individuo, perché sono figli degli anni Ottanta, io sono un grande estimatore degli anni Ottanta, ci siamo liberati dalle ideologie, ci siamo liberati dalle gabbie politiche predisposte, però forse abbiamo esagerato, abbiamo insegnato ai nostri figli che la salvezza è solo individuale, quindi loro hanno già difficoltà a ragionare in termini politici, se in più la politica di loro non si interessa, a quel punto si scollano non solo dal paese, ma anche dall'idea che il paese possa essere migliorato.
Sì, soprattutto quando l'individualismo si mescola alla paura e alla disillusione, tant'è che un'altra tua immagine è quella dei giovani italiani che si guardano attorno e non vedono niente e nessuno e sentono questo progressivo assottigliamento delle speranze e dell'ottimismo. Vorrei chiedere perché tutto questo non occupa spazio nel dibattito politico, questa tua fotografia che è in parte da cronista, in parte da analista, quasi da sociologo.
Non occupa spazio perché la politica è fatta per gli anziani. Perché gli anziani sono gli unici che votano, cioè diventa un circolo vizioso. I giovani si allontanano dalla politica, è inutile cercare i voti dei giovani, a quel punto si cercano solo i voti degli anziani che continuano a invecchiare facendo gli interessi propri. Quelli che pensano essere gli interessi propri, perché poi in realtà così non è. Noi siamo un paese che si impoverisce perché i giovani sono fuori dal mercato del lavoro, perché sono fuori dal fare impresa. Siamo un paese che si impoverisce perché nascono pochi figli, anche solo dal punto di vista economico, lasciamo perdere quello ideale, culturale, politico, ma anche solo dal punto di vista economico. Se lavorano pochi giovani, noi abbiamo pochi contributi, abbiamo poche tasse pagate. Se ci aggiungi che sogniamo di mettere, di chiudere tutti i porti e di impedire di entrare tutte le persone che vorrebbero qua fare o famiglia o impresa, come tanti immigrati per bene che vogliono arrivare, a quel punto diventa un paese talmente chiuso che rischia di morire soffocato. Quello che io propongo è di aprirsi i giovani alla politica, noi ai giovani e il paese alle forze che vogliono entrare.
Giovanni, nella prefazione più o meno dopo 20 righe parli già di fuga all'estero e poi il tema della nuova emigrazione ricompare nell'ultimo capoverso quando scrivi che l'alternativa per i giovani italiani di oggi è tra stare a casa per sempre oppure non tornarci più. E puoi capire che questo insomma è un piccolo tuffo al cuore.
Ti riguarda.
Esatto.
Non ti interessa.
Esatto, è un tema diciamo molto caro per tanti italiani all'estero, in particolare in Australia. Ecco, in questo senso che consiglio, che pensiero, che riflessione ti senti di fare, magari anche pensando di rispondere a chi vive all'estero da tanti anni, ma magari, e qui ogni riferimento a fatti o persone presenti non è del tutto casuale, non si è mai davvero rassegnato all'ipotesi di non tornare mai più in Italia.
Io penso che un'esperienza all'estero, un'esperienza di vita, duri quanto deve durare, è una cosa importantissima e bellissima. E costruirsi una vita anche all'estero è una cosa splendida. Essere costretti a costruirsi una vita all'estero, perché quella nel proprio paese non è paragonabile come opportunità, come occasioni, come soddisfazione anche economica, non è paragonabile a quella del posto dove sei andato, questo è un peccato. Io ho sempre pensato che sia bellissimo andare fuori. Io sono stato corrispondente a New York, pensavo di vivere a New York e poi magari di tornare dopo un 10-15 anni e ritornare in Italia alla luce di un'esperienza vissuta all'estero, che mi manca, perché io poi alla fine ho fatto solo un anno a New York, ma ne avrei voluti fare di più, ne avrei voluti fare anche in Cina, avrei voluto fare in Australia che non ho mai visto, avrei voluto fare tante esperienze all'estero e poi tornare in Italia. Il problema non è che vanno fuori, il problema è che non gli viene voglia di ritornare. Il problema è che non gli viene voglia di ritornare perché dovunque vai all'estero hai più opportunità che nel proprio paese. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna cambiare le cose, non che bisogna svuotare l'Italia o che non bisogna tornarci più, bisogna cambiare le cose. Bisogna cambiare le cose, uno sarà ingenuo, ma in fondo anche i libri hanno spesso cambiato la realtà, no? Sicuramente la politica. E magari riuscire, giustamente tu dici che questo dibattito, questo tema è rifiutato dalla politica. Dalla politica sì, non dagli italiani, perché questo libro sta avendo un discreto successo, non dico viene venduto, dico viene letto. Quindi vuol dire che la gente si vuole informare al riguardo. Ecco, mi chiamano dall'Australia per parlarne, è un bel segno.
Eh sì, magari per avere da te risposte che la politica non riesce a dare. Senti Giovanni, invece parlando un po' più di stretta attualità, parliamo della fotografia di questo 2020 italiano, perché l'impressione è che, come nel resto del mondo, ma più ancora del resto del mondo, forse perché siamo stati il primo paese occidentale colpito in maniera così forte, così veemente, in Italia ci sia stata una prima fase nella quale la responsabilità ha compattato il paese, giovani e vecchi, poveri e ricchi, nord e sud, e invece una seconda nella quale un po' il rimpallo di responsabilità abbia accentuato le differenze e che a livello politico la gestione della prima emergenza si sia tradotta in un incremento di consensi del governo Conte, il quale adesso invece un po' subisce gli effetti del prolungamento dell'emergenza, considerando che questo è già un governo composto da varie anime, ma che le opposizioni non hanno saputo o potuto approfittare della circostanza per calamitare consensi. Quale mappa del consenso politico politico esce da questo 2020 in Italia?
Allora, io partirei dalla seconda parte. Questo governo nasce e gestisce l'emergenza Covid mentre gli esponenti dell'opposizione andavano in giro togliendosi la mascherina e sostanzialmente proclamando la linea di Donald Trump o di Bolsonaro, negavano l'emergenza Covid. In quel momento, dal mio punto di vista, le opposizioni hanno perso qualsiasi possibilità di gestire il presente. Gli italiani sono delle persone molto pragmatiche. Non è tanto come Conte e Speranza gestiscono l'emergenza Covid, che giustamente, come dici tu, nella prima parte diedero una risposta immediata, forte, decisa e piacquero tutti. Nella seconda ci sono stati molti ritardi legati soprattutto al periodo estivo, difficoltà organizzative che, per quanto si siano ripercosse nel resto del mondo, se sono più o meno uguali, gli italiani non è che dicono va bene, ma anche in Germania, anche in Inghilterra, pensano all'Italia giustamente. Quindi è vero, ci sono molti dubbi su come il governo Conte gestisce questa seconda fase, ma l'alternativa sono Salvini e Meloni che sostenevano che il virus non c'era. Naturalmente sto semplificando, perché non hanno mai detto il virus non c'è, però ci ricordiamo tutti la campagna contro le mascherine di Matteo Salvini. Allora, da quel punto di vista, l'opposizione ha perso il giro. Ora c'è un'opposizione che si sta riorganizzando addirittura sulle posizioni di Silvio Berlusconi, che invece ha sempre mantenuto una lucidità e una moderazione nelle proprie posizioni, soprattutto sulla malattia. Ha avuto la malattia dimostrando di rispettare il verbo della scienza, gli è stato riconosciuto anche pubblicamente che si è comportato in maniera esemplare. Questo, in questo momento, l'Italia valuta i politici sulla risposta che danno alla salute, ai problemi della salute. Questo fa sì che il governo Conte abbia davanti una maggiore agibilità politica rispetto probabilmente a quella che il consenso a pelle degli italiani gli darebbe. Nel momento dell'emergenza sta fidi a chi sa guidare. Se l'altro dice andiamo contro il muro, non c'è un grosso dubbio dietro.
Quindi credi che abbia un po' allungato la vita di questo governo o quantomeno gli abbia garantito la sopravvivenza fino a fine legislatura?
Beh, ma sì, perché fondamentalmente qua adesso si gioca tutto sull'emergenza Covid e per quanto parte dell'opposizione continui a spingere sul fronte dell'economia, tutti i sondaggi dicono che al momento è la salute la prima preoccupazione, pur rimanendo quella economica devastante e gravissima. Però al momento è la salute, allora non so se Conte oppure un'altra persona oppure con questa maggioranza oppure questa maggioranza più parte di Forza Italia o di responsabile, però fondamentalmente chi sta fuori al momento dalla possibilità di conquistare il controllo dell'esecutivo è la destra di Salvini e Meloni, pure se Meloni sta dimostrando di separarsi da questa linea salviniana contro tutti e tutti, sta dimostrandosi sempre più una politica accorta, in qualche misura anche moderata, però al momento ha ancora il marchio di aver portato avanti una politica sbagliata dal mio punto di vista per quanto riguardava l'epidemia.
Un'ultima battuta, Giovanni. Nel libro, nell'Alleanza, che hai appena pubblicato per la casa editrice Solferino, verso la fine del testo scrivi che storicamente le pandemie sono state uno dei fattori che hanno contribuito a ridurre le disuguaglianze assieme alle guerre e alle rivoluzioni. Incrociando questa considerazione storica con il quesito che ci si poneva durante il primo lockdown, viene da chiederci, e in questo caso da chiederti, se questo 2020 abbia reso noi italiani migliori e generalmente noi genere umano migliore, se le società siano più o meno coese, più o meno individualiste, oppure se questa pandemia lasci semplicemente un mondo più affranto, più povero, più pieno di problemi. È davvero andato tutto bene, come si diceva all'inizio, ed eventualmente cos'è andato male? Che idea ti sei fatto?
La pandemia ci lascia più poveri, più doloranti e più addolorati. La pandemia ha messo in mostra quelli che sono i nostri difetti e quindi ci ha indicato anche i difetti che dobbiamo risolvere. Il problema della sanità in Italia è stata martellata di tagli per una ventina d'anni e che alla prova della pandemia si trova soprattutto al sud, ma anche come tessuto organizzativo, anche al nord, si trova a soffrire la malattia è l'indicazione che dobbiamo reinvestire sulla sanità. Il concetto che la ricerca sia una cosa così importante, che il mondo universitario sia una cosa così importante, che la scienza sia una cosa così importante, noi ce l'eravamo completamente dimenticata e votavamo politici che dicevano, quando sentivano un economista che diceva non abbiamo abbastanza soldi, dicevano lasciamo perdere questi professoroni, pensiamo a quello che vogliamo noi, perché la politica può tutto, ci farà probabilmente ragionare su come noi scegliamo la nostra classe dirigente. Allora, l'epidemia è terribile, è stata distruttiva e ha fatto malissimo. Sarebbe un errore ancora più grande mandarla sprecata. Impariamo dagli errori che ha segnalato questa epidemia e probabilmente l'occasione dei fondi che mette a disposizione l'Unione Europea, dei paesi, purché si ricostruiscano in maniera adeguata e rivolta alle nuove generazioni, è l'occasione per chiudere quell'alleanza che nel libro spero avvenga, e tra l'altro io spero avvenga dentro le scuole, quindi che ci siano degli investimenti nella scuola, nell'università, nella ricerca, nella famiglia, nella sanità, che tutto venga riorganizzato dopo questo terribile terremoto.
Giovanni Flores, grazie per la tua disponibilità e spero presto.
Grazie a voi e sempre buon lavoro. Complimenti per tutto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.